29 sul clima. Il clima non è buono. Trump, le prime mosse di politica estera. E lì il clima com'è? Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
The shadow of Trump and trade disputes loom large over Azerbaijan's Baku, where COP29.
But in the past few minutes, the Kremlin's leader's spokesperson Dmitry Peskov has denied that there was any call, saying it doesn't correspond at all to reality.
Do you want Ukraine to win this war?
I want the war to stop. I want to save lives.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Come si inizia una settimana? Con due punti di domanda. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, col punto esclamativo, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. Da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Tale, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo, in console Valeria Bernardi. Per voi come sempre c'è il 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti. Vi ricordo che siamo su X, nessun logo 24 vero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Sono da poco scattate le 16.09, qui in Viale Sarca a Milano le 19.09, una manciata di secondi a Baku, capitale dell'Azerbaigian, dove oggi si è aperta la 29esima edizione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Sta cambiando e il clima è cambiato. Con Donald Trump alla Casa Bianca cambieranno di sicuro alcune cose, forse molte cose. Per il momento quest'oggi ci concentriamo su alcuni scenari possibili. Il primo, la lotta al cambiamento climatico, complice il fatto che apre i battenti la COP29 in Azerbaijan, a Baku. Ve lo dico subito, tantissimi leader sono assenti in questa importante edizione. Poi il dossier Russia-Ucraina, naturalmente, col giallo sulla telefonata presunta tra Donald Trump e Vladimir Putin. Fonti di stampa americane la davano per certa, indiscrezioni, e poi invece è arrivata la smentita di Dmitry Peskov, che ha detto testualmente: non vi è stata alcuna telefonata tra il presidente neoeletto Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Poi c'è la questione del vicino Oriente, naturalmente, staremo a vedere quali saranno i vantaggi sia per il fronte palestinese che quello israeliano per l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca. Peraltro, a proposito di telefonate, invece c'è stata la telefonata tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump, però particolare e interessante, poi neanche tanto particolare, che a un certo punto nella telefonata, durante la telefonata per meglio dire, è scontato anche Elon Musk, segno che il magnate proprietario di Tesla, di X, di SpaceX, è destinato evidentemente a giocare un ruolo anche politico molto molto forte in seno all'amministrazione, alla futura amministrazione Trump. Vi dicevo anche del dossier russo-ucraino. Andremo a Kiev perché notizie preoccupanti per il lato ucraino arrivano dal fronte del Kursk, dove 50-70.000 uomini sarebbero ammassati e pronti a sferrare una controffensiva, con anche l'appoggio delle truppe nordcoreane. Infine, dentro la Casa Bianca, virtualmente, perché ancora c'è la vecchia amministrazione, per capire alcuni dei nomi che stanno trapelando e che sono ormai consolidati del futuro staff dell'amministrazione di Donald Trump. Questi temi di quest'oggi, voi scaldate i polpastrelli per il 349-238-6666, noi raccontiamo altre notizie. Dei nostri dossier ha a che fare con l'importante bilaterale franco-britannico. Macron Starmer, il presidente francese Macron e il premier britannico laburista Starmer hanno ribadito il loro impegno a coordinarsi strettamente, sottolineando la propria determinazione a sostenere l'Ucraina in modo indefettibile per tutto il tempo necessario al fallimento della guerra d'aggressione condotta dalla Russia in Ucraina, è quanto si legge in una nota diffusa dall'Eliseo. Questo tipo di incontri naturalmente vanno letti in un'ottica di probabile, altamente possibile, disimpegno dell'amministrazione Trump in alcuni fronti, in particolare quello appunto russo-ucraino, per cui paesi europei in senso lato, non dell'Unione Europea, perché la Gran Bretagna non vi è più naturalmente, si stanno attrezzando e stanno iniziando a prendere le misure per quello che potrebbe essere la nuova postura statunitense anche sui conflitti in corso. Macron e Starmer hanno inoltre fatto il punto sulla situazione in Medio Oriente, hanno indicato la loro volontà di proseguire gli sforzi con tutti i partner regionali e internazionali per far tornare la pace e la sicurezza per tutti in Medio Oriente. Vi porto in Giappone, dove Shigeru Ishiba è stato confermato premier giapponese nel ballottaggio che si era reso necessario alla Camera Bassa del Parlamento per la prima volta, pensate, in 30 anni, dopo che nessuno dei leader dei partiti politici aveva ottenuto la maggioranza al primo turno di voto. Stiamo parlando del seguito delle elezioni generali che si sono svolte il 27 ottobre. Quello che succederà comunque è che Ishiba andrà a guidare un governo di minoranza con l'aiuto del Partito Democratico per il Popolo, un piccolo gruppo centrista che ha accettato di cooperare voto per voto pur rimanendo fuori dalla coalizione. Lo dicemmo anche all'epoca, sostanzialmente la tattica, perché qua si tratterà di ogni volta trovare i voti necessari per ogni provvedimento del governo stesso. La tattica, dicevo, di Ishiba sarà proprio una maggioranza a geometria variabile a seconda dei provvedimenti che vorrà varare. In Pakistan almeno 26 persone sono morte, altre 62 ferite in un attentato sferrato contro la stazione di Quetta nel Baluchistan, la turbolenta regione nel sud-ovest del paese. Secondo le autorità locali, il bersaglio erano i cadetti della scuola militare locale. I terroristi hanno colpito con un attentatore suicida e sarebbero legati alle milizie etniche separatiste del Baluchistan. Da tempo il Pakistan sta faticando a contenere attacchi di questo tipo. Quello di Nicolás Maduro è un problema del Venezuela, non del Brasile. A dirlo è il presidente Ignacio Lula da Silva nell'ambito della tensione diplomatica sempre più viva con Caracas, che è culminata con la convocazione dell'ambasciatore venezuelano a Brasile da parte del regime chavista. Voglio che il Venezuela viva bene, che le autorità si prendano cura del proprio popolo con dignità. Il popolo venezuelano, si prende cura di Maduro e io mi prendo cura del Brasile. E andiamo avanti così. Non posso continuare a preoccuparmi di altri paesi combattendo una volta con il Nicaragua, una volta con il Venezuela, ha affermato il presidente Lula in un'intervista televisiva. I nostri dossier internazionali li chiudiamo così, sono fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo, diventeranno la prossima puntata. Le prossime puntate, quindi non tutti i dossier in una, evidentemente dobbiamo stare in onda più o meno 5 ore. Detto ciò, li chiudiamo, come dicevo, apriamo la nostra prima pagina e partiamo dagli Stati Uniti.
Impedirò che scoppi la terza guerra mondiale, con grande facilità. Ancora prima di raggiungere lo studio ovale, avrò messo fine alla guerra tra Russia e Ucraina. La farei finire in fretta.
Avete sentito la voce del presidente neoeletto Donald Trump, che non ha mai nascosto in campagna elettorale di poter far uscire dal cilindro alcuni conigli. Questi conigli si chiamano pace che scoppia, soprattutto nei due conflitti che noi raccontiamo da parecchio tempo, quello in Vicino Oriente e quello naturalmente tra Russia e Ucraina. Ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, iniziando a tratteggiare quella che potrebbe essere la postura dell'amministrazione Trump, soprattutto in politica estera, ma c'è qualche segnale in più sul quale possiamo iniziare a ragionare. Intanto la presunta telefonata di Donald Trump a Vladimir Putin è smentita nelle ore di questa mattina, tarda mattinata, da Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. Buongiorno e ben ritrovato. Nel suo luogo lontano Riccardo Alcaro, attori globali, IAI. Alcaro, buongiorno.
Buonasera, salve.
Allora, intanto grazie per essere con noi e intanto grazie se ci aiuta a capire questo mistero, che idea si è fatto più che altro di questo giallo sulla telefonata. Era un'indiscrezione di stampa americane e in realtà, anche leggendo quelle indiscrezioni, non è che saltasse la mosca agli occhi, sembrava qualcosa. Sappiamo bene che Vladimir Putin e Donald Trump hanno un buon rapporto, quindi niente di strano che il neo presidente eletto abbia avuto una telefonata, però poi il Cremlino si affretta a smentire. C'è qualcosa che non riusciamo a leggere?
Ma allora, mi dispiace deluderla, nel senso che non so dare nessuna informazione in più e quindi non so dirle se questa telefonata si è effettivamente svolta o meno. è assodato che Trump abbia in passato parlato con Putin, quindi io non credo che poi sia così tanto rilevante se questa telefonata specifica a cui si riferisce il Washington Post, che cita due persone informate, sì, dei fatti, e si sia tenuta o meno. È importante sottolineare la smentita del governo russo, è importante sottolineare anche la smentita da parte del governo ucraino, che sarebbe stato informato in anticipo di questa telefonata. Quindi, stando agli ucraini e stando ai russi, questa telefonata non sembrerebbe esserci stata. E perché la smentita da parte dei russi, che ci sia stata o meno? Anche considerando, diciamo, il servizio fotografico dedicato a Melania Trump mandato, sì, in onda dalle TV russe, che è un servizio che in qualche modo tende un po' a essere offensivo, quantomeno provocatorio, io credo che così come il fatto che Putin non si sia complimentato direttamente con Trump, e penso che sia parte di una attitudine russa a non mostrarsi propensi immediatamente, sì, a fare un accordo con Trump, a insistere sul fatto che sono ben contenti se a Washington c'è un'amministrazione disposta a negoziare, disposta anche a minacciare la fine degli aiuti all'Ucraina, disposta a forzare l'Ucraina a fare dolorosissime concessioni, ma che questo non implica una accettazione immediata da parte dei russi, certo, perché per quanto noi ne sappiamo i russi insistono su richieste massimaliste, e in questo momento credo che il calcolo dei russi sia che a loro convenga insistere, tanto più che il sostegno occidentale all'Ucraina è comunque in dubbio.
Riccardo Alcaro, programmatori globali, IAI, tra poco le chiederò a mo' di slogan come definire la futura politica estera di Donald Trump, più isolazionista, più imprevedibile, ma stiamo sul dossier ucraino, perché Trump in realtà la mette giù un po' facile, farò scoppiare la pace, perdonatemi, in 24 ore, ma lì dovrà, se deciderà di disimpegnarsi sì, gestire il malumore degli europei e degli ucraini, ma non far apparire il disimpegno come una sconfitta americana. Non dimentichiamo che alla fine tutte queste iniezioni finanziarie di armi è comunque un impegno americano in prima linea. Come uscirne senza apparire deboli? Questo forse è uno dei punti che poco viene discusso.
Lei è bravissimo, ha colto esattamente i tre punti fondamentali, e partiamo dall'ultimo. Disimpegnarsi dall'Ucraina da una parte sembra facile, perché Trump ha fatto campagna contro un sostegno open-ended, no? Aperto a tempo indeterminato all'Ucraina, e il suo vicepresidente in pectore, J.D. Vance, ha esplicitamente scritto sul Financial Times, non è che l'ha scritto in un blog, che alla fine l'Ucraina non è un interesse vitale per gli Stati Uniti. E in un'intervista ha detto, ma sapete, a me poi dell'Ucraina non è che me ne frega tanto. Detto questo, così come Biden aveva annunciato che si sarebbe ritirato dall'Afghanistan, quando l'ha fatto e l'Afghanistan si è tradotto in una clamorosa sconfitta e soprattutto in un disastro di comunicazione dal quale Biden non si è più ripreso, perché è proprio dal ritiro, sì, dall'Afghanistan, cosa che nemmeno Trump ha rinnegato, attenzione, che Biden ha perso popolarità dalla quale non si è più ripreso. E io credo che Trump, che è estremamente attento a quello che gli americani chiamano di optics, cioè come una cosa sembra, come una cosa appare, lui vorrebbe evitare la percezione di essere sconfitto, certo, dalla Russia in Ucraina. Quindi questo è un problema, quindi lui deve uscire con una forma di accordo. Che tipo di accordo? L'accordo al quale i russi possono dare l'ok è un accordo che vede sostanzialmente l'Ucraina mutilata e vediamo neutrale, cioè non all'interno della NATO, senza garanzie forti, e vediamo fino a che punto sostenuta sul piano militare, perché senza una qualche forma di assistenza militare all'Ucraina post accordo, quell'accordo sarebbe difficilmente sostenibile, perché la Russia dovrebbe soltanto aspettare di ricostituire un po' le sue risorse militari, certo, e poi ricominciare, e per farlo Trump dovrebbe spendere soldi, quindi non sembrerebbe così facile poi arrivare a quell'accordo. E non abbiamo ancora parlato, ma non avremo tempo, però è importante sottolineare che c'è una capacità di azione, di iniziativa, cioè una agency, cioè una capacità di essere attivi dell'Ucraina, e l'Ucraina Certo, può essere forzata a un tavolo di pace, ma questo non vuol dire che può essere forzata a fare tutto quello che gli americani vogliono. Quindi la chiudere quella guerra in Ucraina non ci vorranno 24 ore e non sarà chiusa, io credo, prima dell'inaugurazione di Trump.
Anche perché aggiungo un altro pilastro dei sostegni all'Ucraina, è l'Europa, e vedremo quanto l'Europa, complice anche l'ultimo bilaterale Macron-Starmer, si compatterà attorno a Kiev. Riccardo Alcaro dirige il programma Attori Globali di AI. La domanda che le anticipavo prima, ci aiuta a usare un hashtag, un'etichetta per definire quella che sarà la politica estera americana? Ne ho buttate lì due. Da un lato più isolazionista, dall'altro più imprevedibile, però forse lei è più bravo anche col lessico tecnico.
Allora, nessuna delle due è completamente sbagliata, però io non userei nessuna delle due. Io credo che ad animare la politica estera di Trump è una combinazione di unilateralismo aggressivo, cioè senza grande riguardo per gli obblighi, le norme, le pratiche consolidate di comportamento e di condotta all'interno di consessi multilaterali o addirittura di alleanze che prevedono obblighi concreti. Quindi unilateralismo aggressivo vuol dire che Trump farà come gli pare, e quindi combinazione di unilateralismo aggressivo e nazionalismo. Trump non è interessato a fare degli Stati Uniti il poliziotto del mondo, non è interessato a fare degli Stati Uniti quello che gli Stati Uniti sono stati per 75 anni, cioè un perno se non un garante dell'ordine internazionale. Trump però resta interessato a fare degli Stati Uniti il più potente Stato del mondo, o meglio a mantenercelo. Sostanzialmente Trump, secondo me, imposterà o tenderà a impostare le relazioni con i paesi amici come un sistema di clientele, rinegoziando più su base bilaterale che multilaterale accordi gerarchicamente sovraordinati, cioè gerarchicamente ordinati, in cui gli Stati Uniti ovviamente sono
il peso massimo, certo.
Il peso massimo, con maggiore vantaggio degli Stati Uniti. E per quanto riguarda i paesi rivali, le farò richiamerò una metafora. Forse lei e i suoi ascoltatori hanno visto Il Padrino. Nel Padrino, il film di Francis Ford Coppola, c'è una famosa scena in cui Don Corleone siede a un tavolo con gli altri boss. Lui è a capotavola, lui è quello che comincia e chiude ogni discussione, lui è quello che viene più rispettato per il potere che ha e per la capacità di utilizzare quel potere. Ecco, io penso che Trump veda le relazioni con le potenze rivali, cioè la Russia, la Cina, potenzialmente l'India, un po' come una relazione fra boss, e lui vuole essere, pensa che l'America debba essere il boss dei boss.
Grazie mille Riccardo Alcaro, Attori Globali, IAI, particolarmente icastico in questo suo intervento. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
A voi, arrivederci.
Tra pochissimo andremo a Kiev, intanto i vostri messaggi al 349-238-6666. Ma l'assistenza militare non dovrebbe spettare all'Europa se l'America si tira fuori? Così un ascoltatore. In un mondo ideale, per tenere fede al memorandum di Budapest del 94, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Cina non avrebbero dovuto attaccare la Russia già nel 2014. Diciamo che ha fatto più rumore la totale assenza di, tranne qualche sanzione, di levata di scudi da parte della comunità internazionale per quello che è accaduto nel 2014. Qualcuno scruta nella sfera di cristallo come finirà in Ucraina. Due punti: il confine sarà il fiume Dnipro e non entrerà mai nella NATO, e Kiev non avrà mai il nucleare. Poi torno ai vostri messaggi al 349-238-6666. Detto ciò, fra le nomine che vi voglio segnalare dello staff futuro amministrazione di Trump, ce n'è una che già immagino sapete, perché il chief of staff sarà Susie Wiles. Ricorderete la notte elettorale in cui Donald Trump ha vinto, c'è stato questo simpatico siparietto in cui Donald Trump cercava di vincere la ritrosia e la timidezza di Susie Wiles, che è un'esperta comunicatrice, già a capo della comunicazione di Trump, della campagna per meglio dire, per ben due volte, ma mai con ruolo dirigenziale. Poi è diventata la boss della campagna elettorale, che è andata molto bene per Donald Trump, e quindi lei andrà a capo appunto del suo staff. Interessante il nome Thomas Homan, che è un super poliziotto della Guardia di Frontiera e sarà quello che dovrà, a proposito di cilindri anzi conigli dal cilindro. Donald Trump si è imposto e si è posto un programma particolarmente ambizioso, la più grande deportazione di massa di immigrati irregolari negli Stati Uniti. Chi dovrà metterla a terra, se ce la farà, sarà proprio questo Thomas Oman. E poi fresca fresca di notizia, la segnalava il New York Times qualche ora fa, Elise Stefanik le è stato offerto il ruolo di ambasciatrice alle Nazioni Unite. Vabbè, non è un ruolo di super primo piano naturalmente, però insomma in seno al Palazzo di Vetro, dove gli Stati Uniti, sapete, il Consiglio di Sicurezza giocano un ruolo fondamentale, è anche questo un ruolo importante. Allora, come promesso, andiamo a Kiev. C'è Davide Maria De Luca, firma del Domani, fra gli altri. Davide, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao a te e a tutti gli ascoltatori.
Tra poco ti chiederò che aria tira, come è stata presa la presunta telefonata tra Trump e Putin. Prima però facciamo una cosa, sentiamo insieme come se la cavano i mercati, poi torno da te.
Nessun luogo è lontano.
La nuova postura statunitense con Donald Trump pronto a salire alla Casa Bianca. Stiamo analizzando quegli scenari, quelli forse più nevralgici, tra questi naturalmente il dossier russo-ucraino. Davide Maria De Luca sta a Kiev oramai da mesi, collabora con il Domani ma anche il Post, e ci soccorre soprattutto quando dobbiamo capire e valutare che temperatura si registra nei corridoi di Kiev. Davide, dopo le telefonate tra Trump e Zelensky con Musk messo in viva voce, la presunta telefonata tra Trump e Putin, che si dice a Kiev?
Beh, intanto sono un po' storditi tutti quanti, un po' disorientati come tutti quanti nel resto del mondo, in particolare rispetto a quest'ultima telefonata che ci sarebbe stata, quella Trump-Putin, che poi è stata smentita, dal sul fronte di Kiev l'hanno pasticciata altrettanto. Immediatamente è uscito un comunicato, fonti anonime del ministro degli esteri hanno detto siamo a conoscenza di questa telefonata ed eravamo d'accordo, mentre poche ore dopo il ministero degli esteri ha detto ufficialmente no, nessuno ci aveva comunicato di questa chiamata, quindi non potevamo essere d'accordo. Detto questo, anche loro sono un po' disorientati. Io credo che il risultato finale sia abbastanza positivo per Kiev. Trump, che abbia fatto questa telefonata o abbia solo voluto dire che aveva fatto questa telefonata, ha usato un tono molto duro nei confronti di Putin, ha detto che non deve compiere ulteriori escalation, ha detto che ci sono molti soldati americani in Europa, quindi un tono minaccioso che certamente piace a Kiev. E la smentita di Putin, quali che siano le circostanze, indica chiaramente che i rapporti tra i due non saranno così facili come molti pensavano, e questo naturalmente al governo di Kiev non può che fare gioco.
Davide Maria De Luca da Kiev in diretta per darci conto di un altro aspetto, perché sul fronte militare, sul fronte del terreno, il Kursk, che tu peraltro hai visitato qualche settimana fa, si sarebbero ammassate alcune decine di migliaia di truppe di soldati russi con il supporto dei soldati nordcoreani di cui parliamo da parecchio tempo. Credi che la ripresa della parte dell'oblast di Kursk stia diventando una priorità per Mosca? E se sì, cosa intende fare Kiev? Perché l'abbiamo sempre letta come possibile carta di contrattazione a un tavolo negoziale. Se Kiev, se Zelensky perde il Kursk, al tavolo ha meno carte da giocare.
Senz'altro, guarda, su questa prospettiva di usare Kursk come carta negoziale è sembrato molto spesso più che altro un sogno, una speranza della leadership ucraina che non aveva necessariamente tanti riscontri con la realtà. Per quanto riguarda le operazioni sul terreno, guarda, dopo la nostra visita a Kursk, quando la situazione era molto calma, le cose si sono scaldate molto in fretta. Ormai possiamo dire che è circa un mesetto che, con qualche pausa, ma a Kursk sono in corso significativi contrattacchi russi. Infatti la dimensione di questa testa di ponte ucraina in territorio russo si è già ridotta parecchio. Certo, quando le forze armate americane fanno filtrare i giornali che le truppe russe intorno alla regione hanno raggiunto appunto i 50.000 membri, questo ci indica che senza dubbio le cose si intensificheranno ulteriormente, ma non ci sono segnali che come priorità Kursk supererà il Donbass. Il Donbass resta il punto, l'Ucraina orientale resta il punto in cui le forze armate russe sono più concentrate, e Kursk, per quanto importante da liberare per Putin in vista di possibili futuri negoziati, rimane comunque secondario, un teatro sul quale pensano di avere il tempo necessario a cacciare via gli ucraini con relativa calma.
Grazie mille Davide Maria De Luca, ci ha parlato in diretta da Kiev, firma del Domani e del Post. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, a presto.
349-238-6666. Enrico scrive: ma secondo voi, se si fossero sentiti privatamente, lo verrebbero a dire? Ci sono tanti motivi che potrebbero spingere, per esempio, la futura amministrazione Trump a far trapelare indiscrezioni per far scrivere il Washington Post questo presunto scoop. Per esempio, il fatto che Trump potrebbe immediatamente intestarsi una medaglia del tipo: guardate, neo eletto, pronto a insediarmi, sto già lavorando sul dossier russo-ucraino. Questa per esempio è una motivazione, cioè farsi vedere, mostrarsi particolarmente attivo su uno dei dossier più caldi che poi dovrà gestire. Ma ripeto, come diceva Riccardo Alcaro di AI, è interessante sottolineare la secca smentita che arriva da parte di Dmitry Peskov, il che potrebbe indicare, ma queste, attenzione, sono supposizioni nostre, possiamo prendere e buttarle via dopodomani. Potrebbe indicare, dicevo, il fatto che la telefonata c'è stata, i toni effettivamente usati da Donald Trump erano piuttosto aggressivi, dicendo: non permettetevi escalation, ricordatevi che ancora noi siamo potenti in Europa, abbiamo soldati lì, quindi occhio a quello che fate. E Vladimir Putin non ne sarebbe uscito benissimo, nel senso che in questo piccolo fioretto a distanza Donald Trump si sarebbe dimostrato più assertivo di quello che Putin credeva. A quel punto, allora, cosa fai? Invece di confermare la telefonata, alimentare il racconto seguente che vi sarebbe stato di una telefonata sbilanciata verso Trump, neghi che sia stata la telefonata. Ma queste, voglio dire, sono tutti ipotesi che possiamo fare ex post. C'è un altro dossier, lo sapete, è sensibilissimo, è nevralgico, avete sentito anche dal GR che pare tramontare, almeno respinta al mittente da parte della leadership israeliana, l'opzione di uno Stato palestinese. Come e cosa cambia per israeliani e palestinesi con l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca? Francesco Petronella, giornalista, analista di ISPI, esperto di Medio Oriente. Francesco, ciao, grazie per essere con noi ancora una volta.
Buon pomeriggio Giampaolo, buon pomeriggio anche ai radioascoltatori e radioascoltatrici.
Allora, il presidente Netanyahu si aspetta sicuramente qualche beneficio dalla vittoria di Donald Trump. Fa bene o una pia illusione?
Ma in realtà la risposta può essere duplice e in direzioni diverse. Da un certo punto di vista sì, aspettava fortemente il ritorno di Donald Trump, auspicava anzi il ritorno di Trump alla Casa Bianca, perché come ben sappiamo Netanyahu ha nel campo repubblicano i suoi riferimenti più importanti. Poi Trump durante il suo primo mandato è stato, diciamo, il fautore, ha patrocinato i famosi accordi di Abramo, sì, con cui Israele ha normalizzato le relazioni con alcuni paesi della regione. Però non bisogna pensare che adesso Trump dia completamente carta bianca a Netanyahu, anche perché i due si sono lasciati piuttosto in malo modo. Questa è una cosa che in pochi ricordano. Per esempio Trump ha accusato Netanyahu di averlo sostanzialmente tradito, facendogli mancare il sostegno quando ne aveva bisogno, quindi nello scontro con Biden nel 2020. Poi durante la campagna, appunto, sempre contro Biden, Netanyahu aveva dimostrato una certa freddezza nei confronti di Trump, probabilmente subodorando il fatto che avrebbe perso le elezioni di quell'anno. Quindi i rapporti personali sono buoni perché, ripeto, i riferimenti politici sono quelli lì, ma i due non si sono salutati in maniera completamente positiva, ecco.
Francesco Petronella, lo ricordo, giornalista, analista di ISPI, ci aiuterà e sarà un po' la nostra bussola nel tentare di capire cosa potrebbe cambiare nella pratica. Al momento l'attuale amministrazione presenta un piano per il post bellico nella striscia di Gaza, lo sottopone all'autorità nazionale palestinese, però nel frattempo la leadership israeliana rigetta al mittente la possibilità della creazione di uno Stato palestinese, che è una cosa che va avanti da parecchio tempo. Cosa potrebbe cambiare con Donald Trump alla Casa Bianca? Giustamente citavi gli accordi di Abramo, attenzione che gli accordi di Abramo sono stato un altare sacrificale per la questione palestinese, la riduco un po' ai minimi termini. Cosa potrebbe succedere con un Donald Trump a tutta birra su questo dossier?
Hai perfettamente ragione quando dici che in effetti sì, gli accordi di Abramo appunto puntavano alla normalizzazione tra Israele e gli arabi, passando letteralmente sopra la testa, sì, dei palestinesi. Però una cosa che appunto, tra le varie cose che ci siamo un po' dimenticati del primo mandato di Trump, lui aveva proposto anche il famoso accordo del secolo per i palestinesi, che prevedeva, tra le altre cose, siccome uno dei maggiori problemi per la creazione di uno Stato palestinese è la discontinuità territoriale, questo piano proponeva addirittura di fare una un'autostrada a 30 metri dal suolo che collegasse Gaza e la Cisgiordania, sì, passando sopra Israele. E non è stato fatto nulla di tutto ciò, perché all'epoca già c'erano disaccordi. Poi la prima amministrazione Trump è finita. Cosa aspettarsi adesso? C'è da aspettarsi sicuramente che Trump provi a rilanciare in questa direzione, quindi Israele che normalizza i rapporti con i vicini arabi, in particolare puntando al boccone più grosso, se vogliamo usare questa metafora, che è l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita era praticamente nell'anticamera poco prima del 7 ottobre dello scorso anno, per diventare l'ultimo e più importante paese della regione a instaurare rapporti con Israele. Il 7 ottobre ha messo un po' i bastoni tra le ruote, ma durante questo anno di guerra che ci siamo da poco lasciati alle spalle, da Riyadh non è stato mai detto categoricamente che l'Arabia Saudita vuole sfilarsi dall'intesa, quindi sono ancora di fatto nell'anticamera. Ecco, sì, Trump punterà sicuramente in questa direzione.
Grazie mille Francesco Petronella, giornalista, analista di ISPI, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, buon lavoro.
Allora, tra poco torno ai vostri messaggi al 349-238-6666 e tra pochissimo, prima di sentire come se la cava chi è, anzi dopo aver sentito come se la cava chi è la guida, andremo a valutare quello che sta accadendo o iniziato ad accadere, ve lo anticipo, poca fiducia, quello che accadrà alla COP29 in Azerbaigian a Baku, perché mancano tantissimi leader, ovviamente manca Joe Biden che è andato in Amazzonia, manca Ursula von der Leyen, manca Narendra Modi, cioè mancano gli attori che dovrebbero dire un po' la loro su come mitigare i cambiamenti climatici. Però ci sono dei motivi di interesse importanti, primo su tutti naturalmente la futura amministrazione Donald Trump, perché, giusto per citare Francesco Petronella che ci ricorda che spesso abbiamo la memoria corta, non dobbiamo dimenticare che Donald Trump considera il cambiamento climatico una bufala, cioè non ci crede. Questo peraltro potrebbe creare in parte una serie di frizioni con lo stesso Elon Musk, che in passato invece ha assunto posizioni molto molto nette e non negazioniste. Detto ciò, il traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Colleghi, we are on the road to ruin.
Colleghi, siamo sulla strada verso la rovina. Non stiamo parlando di problemi futuri. Il cambiamento climatico è già qui. Dalle case allagate in Spagna agli incendi nelle foreste dell'Australia. Dall'innalzamento del livello del mare nel Pacifico alla siccità nell'Africa orientale. Che lo vediate o no, le persone stanno già soffrendo.
Il grido d'allarme del presidente azero mentre apriva la COP29, che si apre quest'oggi a Baku, appunto, in programma fino al 22 novembre, ma ragionevolmente potrebbe slittare di qualche giorno la chiusura. Vi dicevo di illustri assenti, primo fra tutti il presidente statunitense Joe Biden, ma anche Ignacio Lula da Silva, tutti per vari motivi, per carità, Macron, lo stesso Re Carlo d'Inghilterra, visto che citavamo i rapporti franco-britannici, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ma anche il presidente cinese Xi Jinping. Insomma, forse si fa prima dire chi c'è piuttosto che chi sarebbe dovuto venire. Ma che aria tira, o per meglio dire, e omaggiando un po' un gioco di parole, che clima c'è alla conferenza sul clima? Andrea Ghiande, responsabile comunicazione di ECCO, il think tank italiano per il clima, buongiorno, benvenuto.
Buonasera, grazie.
Allora, che aria tira a Baku? Com'è andata questa prima giornata di lavori? Su cosa si lavorerà nei prossimi giorni?
Allora, sì, sicuramente la giornata è iniziata con l'apertura della presidenza azera, e sicuramente un po' fa notizie e pesa il fatto che ci saranno grandi assenti in questa COP. Ma quando mancano i leader, ciò non vuol dire che non ci sono i negoziatori. Sì. E quindi in realtà sono iniziati i lavori della COP. Il tema di quest'anno sicuramente è il tema finanziario, ma che la collega direttamente alla COP dell'anno prossimo, perché di fatto la COP di quest'anno, che molti dicono dicono è rilevante, in realtà ha una rilevanza importantissima per quella dell'anno prossimo, perché l'obiettivo di quest'anno è quello di arrivare a un numero, sostanzialmente, sì, un nuovo obiettivo finanziario per la transizione. Senza questo numero, o con un numero non sufficientemente ambizioso, sarà difficile presentare, cosa che tra l'altro gli stati devono fare entro febbraio 2025, dei piani di riduzione delle emissioni, quindi come tagliare le emissioni nazionali, ambiziosi e soprattutto capaci di permettere di raggiungere gli obiettivi di Parigi, quindi restare all'interno del 1,5 di temperatura media globale come sì, rialzo.
Il tutto avviene in un anno, il 2024, in cui i meteorologi e non soltanto gli studiosi di clima lanciano l'allarme. Probabilmente il 2024, anzi senza probabilmente, sarà sicuramente l'anno più caldo mai registrato, cioè da quando avvengono delle registrazioni scientifiche e puntuali. Andrea Ghianda è responsabile comunicazione di ECCO, il think tank italiano per il clima, accennava al fatto che si sta lavorando su anche una quantificazione numerica ma monetaria, per così dire, perché si sta lavorando soprattutto sull'implementazione del nuovo fondo per perdite e danni. Che cosa significa, qual è l'obiettivo che ci si auspica e come funziona, come dovrebbe funzionare a regime questo nuovo fondo?
Sì, in realtà non solo il perdite e danni, nel senso che l'obiettivo dei perdite e danni, o comunque gli impegni su perdite e danni, sono stati fatti lo scorso anno a COP28. Quello che adesso si sta cercando di fare è capire questo fondo come opererà realmente, quindi in realtà è stato ospitato parzialmente all'interno della Banca Mondiale, però l'obiettivo finanziario comprende anche perdite e danni, come comprende adattamento e comprende mitigazione. Quindi il ruolo di questa COP sarà quello anche di capire quali saranno i meccanismi, chi saranno i donatori, chi saranno gli stati che dovranno ricevere, quanto e dentro quando. Quindi tutto questo sistema si forma all'interno di un meccanismo che è sia finanza pubblica e sia finanza attraverso le banche multilaterali di sviluppo, ed è anche finanza privata, perché la finanza pubblica da sola non è sufficiente, certo, per raggiungere questo obiettivo. Quindi questo si lega anche ad un altro grande appuntamento che accade in questo novembre, peraltro a pochi giorni dalla fine della COP, che è il G20, sì, a guida brasiliana, il 18 e il 19 di novembre a Rio de Janeiro, che peraltro guida brasiliana, che è la stessa guida della COP30 l'anno prossimo in Brasile. E quindi è proprio in seno al G20 che in qualche modo si cercherà di capire qual è l'ambizione per portare avanti le riforme dell'architettura finanziaria internazionale, perché è lì il luogo nel quale, diciamo, la percentuale più ampia, certo, di economie del mondo in qualche modo può portare avanti questo ragionamento.
Andrea Ghianda, responsabile comunicazione di ECCO, il think tank italiano per il clima. L'ultima domanda, più strettamente geopolitica per così dire, ha a che fare con un dossier, quello del cambiamento climatico, che ha visto per mesi, se non di più, vedere le diplomazie statunitense e cinesi forse sull'unico punto di accordo che avevano su qualsiasi cosa, perché a un certo punto c'era una discreta coincidenza di interessi e di vedute, anche condivisione di vedute. Adesso però Donald Trump, che è pronto a guidare la Casa Bianca, è un presidente dichiaratamente negazionista rispetto al cambiamento climatico, ha sempre detto è una bufala. Come cambia l'equilibrio, la struttura e il lavoro delle conferenze sul clima con i due principali attori che una volta erano d'accordo su questo tema, adesso rischiano di andare in rotta di collisione?
Allora, assolutamente sì, questo è quello che stamattina tutti qua parlavano di grande elefante nella stanza. Sostanzialmente anche Podestà, John Podestà, un'ora fa ha fatto una conferenza stampa nella quale ha detto che molto probabilmente Trump, rispetto alla volontà di uscire dall'accordo di Parigi, è seria, diciamo, la sua proposta. Quindi bisognerà un attimino capire che cosa faranno gli Stati Uniti, se usciranno esclusivamente dall'accordo di Parigi, cosa che peraltro è già stato fatto nel 2016 da Trump, oppure se decideranno un passo molto più grave, che è quello di uscire completamente, certo, dalla convenzione, e quindi sostanzialmente di non sedersi più al tavolo della diplomazia climatica. Questo è il vero rischio, e soprattutto bisognerà un attimo pesare che cosa impedirà questo, nel senso che nel 2016 l'economia americana non aveva investimenti così importanti verso le tecnologie della transizione, sì, mentre oggi vediamo che quel famoso 3% di PIL che gli Stati Uniti hanno di crescita è anche dovuto, l'ha riconosciuto lo stesso Podestà oggi, a quegli investimenti nelle tecnologie della transizione dell'Inflation Reduction Act. e quindi bisognerà capire quanto la volontà di un'uscita diplomatica da un consesso come la COP possa essere accettato al fronte di vantaggi economici reali che si stanno vivendo anche in termini di posti di lavoro negli stati a guida repubblicana, e quindi questo sarà sicuramente un discrimine importante, al pari dell'aumento degli impatti che rispetto al 2016 sono incrementati. Vediamo gli ultimi due uragani negli Stati Uniti di quest'anno a livello di impatto economico e danno sulle persone, quindi questi due elementi in qualche modo potrebbero fare da contrappeso alla volontà politica di Trump in qualche modo di ribaltare il tavolo di negoziato.
Grazie mille. Andrea Ghianda, responsabile comunicazione di Ecco, il think tank italiano per il clima, in diretta da Baku. Ci sentiremo nei prossimi giorni se avrà voglia. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Il tempo è scaduto, al 349-238-6666. Tanti messaggi, quali? Gli ultimi almeno sottolineano uno dei tanti paradossi delle ultime conferenze col clima. Sì, vengono tenute in paesi che sono forti produttori di idrocarburi. Torneremo su questo punto, ma anche su tanti altri, ma non oggi, perché il tempo è scaduto. Vi ricordo solo che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, lo sapete, ma è anche un piacere, c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto. Tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, ci sentiamo domani alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivore et de carnivore. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.